L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Buona giornata e mercoledì siamo su GR Parlamento con Daniel Della Seta al microfono. È una nuova puntata, quest'oggi dedicata all'avanzamento, al progresso anche nel settore non chimico solamente, ma anche legata all'agricoltura. Parleremo di concimi speciali, di fertilizzanti organici, di anche aggregazione di produttori agricoli, piattaforme nuove, insomma, anche grazie al progresso del web, che possono consentire coltivazioni ad hoc. E poi chiuderemo, parlando quindi di tecnologia agricola, che è un po' il cuore della nostra trasmissione di oggi, con il nuovo presidente del Consorzio per il Riciclo del Vetro, che ci spiega anche quanto sia importante oggi, insieme ad una cultura da rafforzare anche e la sensibilità nella raccolta del vetro, quali siano le priorità del suo mandato. Tutto questo è l'Italia che va di oggi. Intanto vi ricordo i nostri contatti. Italia che va @rai.it è la nostra email, ma mandarci un messaggio anche grazie ai social media. Scriveteci attraverso Facebook, ricercate l'Italia che va sul motore di ricerca e mandateci una storia di successo del vostro territorio, della vostra regione, della vostra città, e noi ne daremo conto e la nostra redazione entrerà in contatto con voi. Tutto questo è possibile grazie anche al servizio podcast di Radio Rai dal sito www.litaliachevva.rai.it, ancora meglio www.grparlamento.rai.it. Qui troverete tutte le puntate di archivio della trasmissione che potrete scaricare. In tal modo vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione, che vi ricordo è tutti i lunedì e i mercoledì qui alle 7:20 su GR Parlamento, con un appuntamento con le storie, le realtà e le esperienze dei nostri imprenditori di successo, con Daniel Della Seta e tanta buona musica a condire le nostre interviste d'autore.
Terra mia, com'è bella la Puntaga. Terra mia, com'è bella la guardia.
Parliamo di concimi speciali, lo facciamo con una realtà, siamo in Veneto, a Chiampo, in provincia di Vicenza, che dal 1960 è stata tra le prime aziende al mondo a introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Che cosa vuol dire questo? Attraverso un processo di idrolisi dei residui e rifiuti dell'industria conciaria, l'azienda realizza un prodotto green, quindi verde, ecologico, ad alto valore aggiunto, destinato sia all'utilizzo nell'agricoltura che anche nell'industria del gesso. È uno dei più grandi produttori al mondo di biostimolanti a base di aminoacidi e peptidi di origine animale per l'agricoltura, nonché un operatore di riferimento a livello mondiale in quanto fornisce i principali soggetti che sono operanti in questo settore agronomico, ma anche agrochimico e industriale. Massimo Neresini è l'amministratore delegato, che ringrazio per essere con noi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Che cosa significa realizzare dei concimi green, e soprattutto questo servizio ha un'importanza strategica per il settore conciario? Perché?
È stata fondata nel 1960 proprio perché in quegli anni si stava sviluppando in maniera notevole il processo conciario, l'industria conciaria nel Vicentino. È diventata una società che sempre di più ha gestito il problema dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine animale provenienti da queste lavorazioni, che altrimenti non avrebbero trovato una semplice, diciamo, collocazione se non quella di andare in discarica o di essere bruciati. La madre, diciamo, se vuole, della scelta dell'azienda.
Ma cosa sono questi biostimolanti, Neresini, di origine animale?
I biostimolanti sono sostanzialmente dei nutrienti, non sono dei farmaci o degli agrofarmaci, sono dei nutrienti che sono specifici per le piante e per le coltivazioni in genere, e hanno alcune particolarità interessanti che sono quelle, per esempio, di combattere gli stress abiotici, diciamo, nelle coltivazioni, che io mi riferisco molto di più a questo punto in particolare. particolare perché è un punto che è molto sentito in questi momenti, dato che diciamo i cambiamenti climatici, il freddo che arriva molto rapidamente, oppure il caldo che arriva molto rapidamente, la mancanza d'acqua, eccetera, tutti questi sistemi che oggi soffriamo, di cui soffriamo anche noi umani, voglio dire, le piante soffrono in maniera micidiale. Questi biostimolanti a base di aminoacidi e di peptidi piccoli vanno ad influenzare nel sistema della pianta per far sì che le piante, le coltivazioni reagiscano in maniera più rapida, voglio dire, a questi stress esterni.
Quindi biostimolanti da un lato, ritardanti dall'altro, sostenuti anche da questo trend, un andamento che voi avete sposato dell'economia circolare. In che senso?
Se lei considera che noi da carta d'identità compiamo 60 anni l'anno prossimo,
certo.
E quindi 60 anni fa sarebbe stato molto semplice disfarsi, diciamo, di questi sottoprodotti, di questi rifiuti. La società invece ha voluto creare qualcosa che fosse sostenibile. Abbiamo messo in piedi un sistema di circular economy che oggi va tanto di moda, e l'abbiamo fatto 10 anni prima che questa parola, diciamo, fosse inventata, visto che è del 1970.
Perché voi siete considerati dei precursori nell'utilizzo di questi aminoacidi e peptidi nel mercato mondiale dei biostimolanti per l'agricoltura?
Sicuramente, diciamo, questo è stato sviluppato in maniera eccezionale una cinquantina, 45-50 anni fa, con in particolare con la SIAPA, che era la vecchia società italo-americana per l'agricoltura. E diciamo, quasi casualmente, come tante volte succede, l'effetto di questi aminoacidi e peptidi derivanti, diciamo, dall'idrolisi di questi sottoprodotti dell'industria conciaria ha fatto sì che l'effetto, diciamo, sulle coltivazioni era eccezionale. Poi adesso, diciamo, ovviamente vendendo a società multinazionali, ma anche a società relativamente piccole, però vendiamo in 90 paesi, capisce?
Quindi c'è una tradizione anche italiana in tutto questo?
Beh, certo, c'è una fortissima tradizione italiana, soprattutto proprio per i prodotti derivanti dai sottoprodotti di origine animale della concia, perché lei capisce, la conceria...
Sì, estremamente valida quella italiana, ma è altrettanto un processo spesse volte anche inquinante, se non debitamente trattato.
Certo, è un processo estremamente delicato, estremamente lungo.
Che voi utilizzate e voi sviluppate in questi due stabilimenti produttivi di Arzignano e Chiampo, automatizzati e tecnologicamente all'avanguardia, e poi avete anche filiali in Cina, a Shanghai, negli Stati Uniti, a New York. Insomma, come vi state preparando anche per questi 60 anni che quest'altro anno dovrete celebrare naturalmente?
Certo.
Ricordiamo una realtà da 55 milioni di euro e soprattutto con centinaia di risorse al suo interno, ma un 70% del fatturato abbiamo detto che raggiunge poi l'estero, 90 paesi.
Sì, certamente.
E quindi questi 60 anni?
Questi 60 anni la società si è sviluppata in maniera incredibile, no? Cioè, una società che vendeva sostanzialmente nei primi decenni esclusivamente in Italia, oggi i numeri parlano, non sono io tanto che parlo, no? Cioè i numeri della società, non solamente il fatturato, l'EBITDA, eccetera, ma proprio la vendita in questi 90 paesi, che crescono costantemente. Adesso non possono arrivare all'infinito, ovviamente, però diciamo la crescita e lo sviluppo di questi biostimolanti è ritenuta uno dei caposaldi, diciamo, dell'economia mondiale, perché lei capisce che la gente, la popolazione mondiale cresce enormemente. Pochi giorni fa qualcuno mi diceva che per sostenere l'alimentazione degli italiani ci vorrebbe un territorio equivalente a 3 volte l'Italia. Mm-hmm. Quindi lei immagini, voglio dire, il mondo, la crescita mondiale delle persone, cosa vuol dire, diciamo, le coltivazioni, eccetera, considerando che non si vogliono più ovviamente erbicidi, no, i farmaci, gli
agrofarmaci. Certo, si cerca di rendere anche green quello che fino ad oggi è stato sempre chimica, no?
Nel... eh, eh, es- es- esattamente.
Nel più consueto dei comportamenti anche di un'industria che abbiamo visto. Oggi si approssima invece verso una ecosostenibilità e anche un'attenzione verso l'ambiente. Io ringrazio molto l'amministratore delegato Massimo Neresini per essere stato con noi, con i migliori auguri, in bocca al lupo, e ci sentiremo allora per questi 60 anni da celebrare.
Va bene,
a tutta agricoltura, grazie.
Terra e acqua, acqua e terra, ecco quello che ho visto io. Aiutami, Signore mio, a dire acqua e terra. Terra e acqua con lo sconto, e non sono ancora pronto per partire da casa mia. Terra e acqua, e così sia. Terra e acqua a mezzanotte, e c'ho tutte le mani rotte. Tra quattro ore starò meglio, tra quattro ore sarò già sveglio.
Continuiamo allora a parlare di aggregazioni di produttori agricoli e anche della influenza che può avere l'era digitale in un settore come quello che vi stiamo raccontando quest'oggi. Questa è la realtà che forse è la prima comunità agricola digitale nata con lo scopo di mettere in contatto i piccoli agricoltori con il consumatore finale. L'obiettivo è quello di mitigare le ingiustizie dettate da un mercato agroalimentare dove spesso la catena di distribuzione penalizza sia i piccoli produttori che i consumatori. Allora, in pochi clic, che cosa è possibile? Si possono adottare uno o più alberi delle migliori aziende agricole locali bio, creare un proprio campo digitale, seguire la coltivazione naturale dei propri prodotti grazie ai costanti aggiornamenti da parte di chi si prende cura dell'albero. E allora questo è un modello che sicuramente non solo permette di instaurare un legame con la natura, sapere di più sul cibo che portiamo a tavola, ma anche di proteggere le tradizioni dei piccoli agricoltori biologici, proteggendoli da modelli disonesti e ponendo allo stesso tempo attenzione all'ambiente e anche al sociale. È con noi Osvaldo De Falco, che è uno dei due fondatori di questa realtà. Perché così legata al digitale? Quando è nata e in che maniera si può diventare agricoltori bio in pochi clic? De Falco, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. È nata qualche anno fa, nel 2015, in un contesto che tutto ha a che vedere, ma non con il digitale, perché è nata in campagna, all'interno dell'azienda agricola di mio padre.
È nato tutto in Calabria, però.
Tutto in Calabria, sì, esattamente. Io ero un consulente finanziario, lavoravo a Milano e ho deciso di tornare in Calabria per motivi personali, perché non sentivo soddisfacente il lavoro che stavo portando avanti a Milano come consulente. Il digitale invece, perché secondo me, secondo il mio socio e amico Giuseppe, il digitale era l'unico strumento, o meglio quello più abbordabile, più semplice, intuitivo, che potesse consentire a chi fa un lavoro tradizionale come l'agricoltore di entrare in contatto diretto con i consumatori in modo semplice. Quindi il digitale come strumento per mettere in contatto due mondi reali: il chi produce il cibo in modo sostenibile e chi lo porta a tavola.
Quindi una valorizzazione anche del lavoro dei piccoli agricoltori biologici in difesa della natura e delle tradizioni grazie a proprio la piattaforma digitale. E in tal senso, qual è stata la risposta, la percezione di chi ama l'ambiente, anche la promozione delle biodiversità, della creazione di questo modello sostenibile anche da un punto di vista sociale?
La risposta è stata molto positiva e abbiamo avuto un riscontro importante da oltre 8.000 utenti che hanno adottato più di 12.000 alberi di cui seguono la coltivazione e da cui ricevono poi
i
prodotti bio freschi, sì, da diversi produttori in tutta Italia.
Tutto questo ha anche un'origine biblica, forse lei conoscerà alcuni dei più antichi non profit fund del mondo, ve n'è uno che agisce in particolare biblicamente proprio nei luoghi, quindi in Israele, in luoghi anche lontani dall'Italia, ma c'è un rapporto anche molto stretto e da lì si può adottare l'albero e si può anche donare l'albero, quindi c'è anche un significato che va al di là del dato sensibile.
Beh sì, non abbiamo pensato alla religiosità e all'impatto biblico che potesse avere la soluzione, però sicuramente c'è un valore emozionale,
certo.
Importante, c'è un valore di sostenibilità importante dietro la nostra soluzione che, come diceva lei prima, supporta in maniera diretta i piccoli produttori schiacciati dalla filiera.
Certo, lei saprà che l'ulivo e il melograno sono alcune delle piante descritte nella Bibbia e voi invece alberi di arance, clementini, limoni, mele, olivi, mandorle, susine, nettarine, pesche, pere, fichi d'India, carrube bio dalle migliori comunità agricole locali sono disponibili qui su questa piattaforma e una volta quindi terminata la procedura di adozione che cosa si fa? Si dà vita a questo campo digitale?
Esatto, si dà vita a un vero e proprio campo digitale online da qualsiasi dispositivo è possibile vedere come l'agricoltore coltiva quei prodotti che poi si ricevono a tavola, quindi si diventa una sorta di agricoltore digitale, come lo chiamiamo noi.
Agricoltore digitale, quindi una scelta anche nell'ottica del rispetto per l'ambiente, dell'originalità e di una passione per la coltivazione naturale dei prodotti che la natura ci propone in ogni fase e in tal senso quindi oggi contate 7.000 utenti attivi e più di 12.000 alberi adottati, 60 tonnellate di frutta biologica consegnata. Dopo quanto arriva, Osvaldo?
Ma la frutta arriva, dipende dal tipo di albero, dal periodo in cui
la stagionalità
può arrivare, sì, dalla stagionalità, perché tutto focalizzato poi sulla veridicità e sulla stagionalità, però ci tengo a dire che questi numeri, che sono in crescita anche di settimana in settimana, sono sempre più importanti anche grazie a molte aziende che non avevamo considerato e che stanno utilizzando la nostra soluzione per fornire frutta fresca in ufficio ai dipendenti,
certo.
E comunicare l'impatto della soluzione.
È anche una soluzione green, no? Sostenibile anche per le stesse,
sì,
aziende. Quanto è richiesto normalmente come incipit per questa attività?
Allora, dipende dal tipo di albero, dal quantitativo di frutta che si vuole ricevere, ma il costo parte da 16 euro,
quindi da pochi euro sino a migliaia di euro,
fino a migliaia di euro per le aziende che portano la frutta in ufficio, quindi dipende, c'è per tutte le tasche, per tutti i gusti, per restare in tema di alimentare.
E allora supportiamo contemporaneamente gli agricoltori, i consumatori, gli amanti dell'ambiente e traiamo beneficio dalla coltivazione biologica per una filiera agroalimentare davvero ridotta che caratterizza questa soluzione priva di intermediari. Grazie Osvaldo De Falco per essere stato con noi.
Grazie a lei, Daniel, a tutti quanti.
Pianta un albero in giardino, sul balcone dove vuoi, pianta un albero in un angolo laggiù, fallo subito se puoi, non attendere di più, pianta un platano, un abete, scegli quello che vuoi tu, molti sogni tu farai sotto quell'albero. Mentre lui di giorno in giorno crescerà per te.
Abbiamo parlato di digitalizzazione, di opportunità anche nella impresa agricola e anche per gli stessi agricoltori. Continuiamo a trattare di piattaforme web per coltivazioni ad hoc. Nel 2016 il padre di Giuseppe, che è un ex operaio della Fiat ed agricoltore per passione, va dal figlio e gli pone la domanda, che ha dato poi il via a questa startup. Fai tante cose, perché non realizzi qualcosa che aiuti gli agricoltori che sono in difficoltà. E mentre diceva queste parole, Giuseppe vedeva sua madre che preparava i barattoli per poi riempirli con le melanzane a fettine coltivate dal padre e messe sott'olio. In Molise ancora oggi tutto questo fa parte della tradizione familiare, della vita comune: farsi le conserve da soli, i sottoli sott'aceti, le passate pelate, tutto è normale. Giuseppe si è reso subito conto che ciò che per noi era normale, quindi mangiare prodotti genuini, e qui non si parla di biologico ma di genuinità del territorio, e proprio privi di qualsiasi trattamento chimico, non era normale invece per altre milioni di persone che vivono, per esempio, nelle grandi città. Così è nata questa idea, una piattaforma web che vuole dare la possibilità anche a chi non ha la fortuna di potersi coltivare un orto da solo, di avere una tavola ricca di cibi sani, genuini, sfruttando i terreni di una regione proprio come il Molise. Giuseppe Colucci è l'ideatore di questa startup ed è con noi. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, il Molise gode di un'area pulita, di un'ottima acqua, e è una piccola regione, anche non molto popolata, ma ha delle caratteristiche davvero straordinarie, perché è una regione a basso impatto industriale, con una popolazione che supera di poco le 250.000 anime, e si può immaginare quindi con un basso impatto sull'inquinamento rispetto ad un quartiere solo di Roma o di Milano, no?
Sicuramente, questo è uno dei, diciamo, dei motivi per cui ci hanno spinto a creare questa startup, perché crediamo che il Molise gode di queste caratteristiche, quindi gode anche di tante imprese agricole che riescono a produrre dei prodotti genuini, quindi di coltivare ortaggi e frutta, che sicuramente hanno delle caratteristiche particolari rispetto ad altre zone dell'Italia.
Un'iniziativa quindi che è nata per garantire anche a chi non vive vicino ai luoghi di produzione agricola questi prodotti enogastronomici coltivati secondo criteri di qualità e di rispetto ambientale. Allora, che cos'è che voi offrite al consumatore finale, nella possibilità sì di acquisto da un lato, ma anche con criteri sostenibili dall'altro, rispetto del territorio, dell'ambiente, dei processi di realizzazione del prodotto alimentare, dalla semina fino alla trasformazione al prodotto finito?
Sicuramente sì, la nostra idea è stata quella che, appunto, come ha detto lei, da vedere appunto mia mamma che preparava i sottoli, è stata quella di creare una piattaforma web che mettesse in relazione il consumatore, ma non solo il consumatore, noi puntiamo anche alle aziende di ristorazione, direttamente con gli agricoltori. Attraverso la piattaforma web MyAgri è possibile appunto selezionarsi un orto partendo dalla dimensione, quindi faccio un esempio: da 25 metri quadri di orto, io posso tramite il mouse inserire gli ortaggi che i miei agricoltori, che sono partner di MyAgri, coltivano nella stagione di riferimento, no? In questo periodo per esempio si inizia già a pensare di mettere i pomodori, quindi io posso già partire da subito e inserire i pomodori piuttosto che le melanzane. Una volta che inserisco questi prodotti nell'orto, il sistema calcola più o meno le rese che potrei ottenere attraverso una coltivazione biologica di quei 25 metri quadri di orto. È ovvio che noi, diciamo, in questo progetto non puntiamo a spedire tanto il fresco, perché spedire il fresco è molto complicato, richiede elevati costi di spedizione. Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, bene, diciamo così, l'agricoltore virtuale coltiva ipotizziamo su 25 metri quadri di orto, pomodori e melanzane, ne può tirare fuori circa 50 kg di pomodori e circa 70 kg di melanzane. A questo punto il sistema gli dice, bene, il costo della coltivazione è da un totale, che l'agricoltore virtuale, qualora volesse, può andare sul campo e ritirare il frutto fresco, altrimenti il sistema gli propone anche come poter trasformare il raccolto. Per esempio, nel caso dei pomodori, io potrei ottenere da questi pomodori una passata da 750 grammi, piuttosto che dei pelati, piuttosto che dei sughi pronti.
Ma anche l'olio, per esempio, no? Si può,
sì,
fare.
È possibile anche, diciamo, affittare degli alberi di ulivo, come dei vigneti.
O dei frutteti, quindi si vuole catturare un bisogno, quello delle conserve fatte come una volta, delle tecniche artigianali, dei profumi vivi
vividi ortaggi coltivati in modo naturale, e tutto questo grazie alla zona rurale di San Martino in Pensilis, in Molise, che sono appunto le aree attive in questo progetto. Quindi le prospettive, in conclusione, Giuseppe, quali sono in questa riscoperta di una piattaforma più accattivante e di una riscoperta anche dei sapori autentici della natura? Abbinare, coinvolgere ristoratori, orti dedicati, in che maniera porterete anche ad un maggiore sviluppo questa idea?
Stiamo studiando ad un brand che è Mayagri Chef, che in pratica la nostra visione è quella di creare una linea di ristoranti, quindi diciamo fare in modo che i ristoranti che vorranno partecipare a questo progetto abbinare ad ogni ristorante un orto personalizzato. Quindi il ristorante potrà ricevere i prodotti derivanti da questo orto, anche trasformati, e all'interno del ristorante noi installeremo un monitor dove i clienti che appunto gusteranno i prodotti all'interno del ristorante potranno anche vedere da quale parte del territorio questi prodotti sono stati coltivati, da chi sono stati coltivati, conoscendo proprio la geolocalizzazione dell'orto, del terreno appunto da dove derivano, no? E questo per noi è fondamentale, perché attraverso Mayagri noi non vogliamo solo apparire come un e-commerce, ma vogliamo dare quell'esperienza, quel contatto, anche se purtroppo a volte è lontano e distante attraverso il web, ma quell'esperienza dell'agricoltore che poi riceve a casa un prodotto un po' fatto come se fosse stato fatto dal cliente, dall'utente che si è collegato al web. Questo lo facciamo anche attraverso un contatto con l'agricoltore, perché il sistema, quando i prodotti arrivano a maturazione, viene avviso automaticamente l'utente che ci sarà il giorno della raccolta. Quindi noi puntiamo anche a far venire l'utente a partecipare al raccolto, a partecipare alla trasformazione, quindi a fargli vivere un'esperienza anche particolare del nostro territorio.
Quindi un'esperienza davvero particolare del territorio, con la possibilità di vivere, personalizzare e poi ricevere e assaggiare con gusto proprio quanto di meglio offre la natura e il Made in Italy, che di questa è un'espressione assolutamente straordinaria. Grazie Giuseppe Colucci per essere stato con noi, in bocca al lupo, e continui a seguirci anche grazie al web. Metti un bel mi piace sulla nostra pagina, così racconteremo ancora tante di quelle espressioni del territorio e esperienze di successo come la sua.
Io la ringrazio moltissimo, ringrazio tutti i radio ascoltatori dell'Italia che va.
2 minuti per suggerimenti, annotazioni, curiosità.
Una puntata quest'oggi dedicata alla sostenibilità, non potremo concludere al meglio con i 2 minuti per, dedicati a che cosa? Al riciclo del vetro. Da vetro nasce vetro, l'abbiamo sempre detto, torniamo a occuparcene in occasione dell'elezione del nuovo presidente del consorzio Coreve, vale a dire il consorzio recupero del vetro, che è stato eletto proprio la scorsa settimana nella figura di Gianni Scotti, che è il nostro ospite. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lei è un manager di vasta esperienza, con grande sensibilità alle problematiche del mercato e una buona conoscenza delle esperienze anche delle attività industriali, tanto che ha ricoperto incarichi di vertici nel gruppi multinazionali diversi, affrontando principali tematiche riguardanti proprio il vetro utilizzato nel settore dell'edilizia. Noi nella nostra puntata di oggi abbiamo parlato molto di sostenibilità da tanti punti di vista. Lei è un chimico industriale. Come allora intanto impronterà questo suo ruolo e quali sono le urgenze sulle quali soprattutto puntare? Io penso alla cultura, al fare cultura, al far capire quanto sia importante riciclare il vetro.
Penso, da quanto ho potuto vedere finora, che moltissimo è già stato fatto nella sensibilizzazione della raccolta del vetro. Ormai io direi che ci avviamo a una fase 2. Gli italiani in generale hanno capito più o meno, con qualche differenziazione geografica, ma là dove si era un pochettino più indietro si sta recuperando molto velocemente. Quindi si è capito come il vetro può essere riciclato all'infinito, che quindi recuperare le bottiglie, i pezzi di vetro possono essere riutilizzati nell'ottica di un'economia circolare, quindi consente di abbattere i consumi di risorse naturali.
Certo.
E quindi di dare una garanzia di futuro. Direi che quello che accade oggi, quindi, non è nemmeno tanto il volume o la capacità di
recuperare il fattore culturale,
di vetro. Il fattore culturale culturale è arrivato a un certo punto che possiamo definire buono per un aspetto, adesso siamo alla seconda fase, ovvero sia adesso bisogna che questo tipo di raccolta del rottame di vetro diventi migliore. Che cosa sta succedendo? Di fatto noi quando penso a un pezzo di vetro, penso a un pezzo di vetro trasparente, chiaro, in realtà lo può vedere scuro, blu, marrone, dipende, le bottiglie di vino che sono verde scuro. Ora, sta accadendo che questa non differenziazione fra il vetro molto scuro e colorato e quello invece più chiaro porta a una difficoltà dell'utilizzo più corretto del rottame per le varie utilizzazioni. Quindi in realtà il beneficio che indubbiamente si ha nell'utilizzo del rottame è un po' diminuito dal fatto che il rottame è tutto mischiato e non si riesce a differenziare quello scuro da quello più chiaro che invece potrebbe essere utilizzato molto meglio. Quindi diciamo che si è fatta una prima fase, bisogna andare a una seconda fase di miglioramento della nostra raccolta.
E quindi armonizzare questo sviluppo anche importante nella raccolta dei rifiuti di imballaggi in vetro avvenuto negli ultimi anni, come lei diceva, con la capacità nazionale del trattamento per l'avvio al riciclo in vetreria. Ricordo che il Coreva è il consorzio senza fini di lucro che ha per scopo il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei vetri e dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale. Le tonnellate di vetro raccolte a livello nazionale soltanto dal 2012 ad oggi hanno registrato un incremento del 31%, come lei diceva, Presidente Scotti, e la quantità riciclate sono cresciute del 20%. Allora, questo è un po' il quadro, lo scenario nel quale ci muoveremo. Nel suo programma di lavoro, quindi, il primo punto, assieme a questa descrizione, su che cosa appoggerà nella innovazione anche della raccolta differenziata?
Nella raccolta differenziata, innanzitutto, credo che noi dovremmo tentare di passare da una raccolta più, direi, concentrata e generica a una raccolta più porta a porta, in cui le famiglie possono in maniera più corretta segregare certi tipi di vetro ed altri tipi di vetro. Questo qui aiuterebbe moltissimo e io penso che il livello di sensibilizzazione, il livello di partecipazione, direi, del cittadino italiano è già un buon livello, quindi sono molto fiducioso che con un'adeguata campagna di sensibilizzazione noi si possa andare avanti in questa direi strada virtuosa dell'utilizzo sempre più importante del vetro riciclato, abbattendo il consumo di materie naturali primarie per continuare a utilizzare il nostro imballaggio di vetro.
Un materiale permanente, come è stato fatto, no? Un perfetto esempio
permanente e infinitamente riciclato.
Ecco, un perfetto esempio di economia circolare e un'opportunità per lo sviluppo sostenibile del paese. Noi ne trattiamo sempre anche qui all'Italia che va di questi esempi. Allora, nell'augurarle buon lavoro, ringraziamo anche il suo predecessore Franco Grisan per l'opera svolta, e lei ha un quinquennio importante davanti per il quale le facciamo i migliori in bocca al lupo. Grazie, Presidente Gianni Scotti.
La ringrazio molto.
Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato e quello che era mio scomparivano piano piano e piangendo bye bye con Dio. Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato sale, la città aveva mille sguardi, io sognavo montagne verdi.
Cambiamenti climatici, territorio e sostenibilità in chiusura di puntata, quest'oggi nei due minuti per, dedicati a una sfida anche green, intentata da un consorzio di uno dei vini più celebri toscani, ma anche forse d'Italia. Siamo in Maremma, in provincia di Grosseto, a pochi chilometri dal mare, e è qui, proprio vicino Scanzano, da cui prende il nome anche questo consorzio, si è tenuta un vero e proprio confronto nell'ambito del convegno sul Rosso Morellino, mercato e sostenibilità, ma che riflessi ha oggi il cambiamento climatico sulla viticoltura. Ne abbiamo parlato anche qui all'Italia che va con il professor Mercalli, spiegando anche come sia di fatto cambiata negli ultimi 20-30 anni la viticoltura a seguito dei mutamenti climatici del territorio, della sostenibilità. E oggi tutto ciò si accosta anche una sfida green, quella del Morellino di Scanzano. Tutto questo ci chiarisce meglio il direttore del Consorzio Morellino di Scanzano, Alessio Durazzi, che è il nostro ospite, a cui do il buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, allora, grazie per avermi chiamato.
Grazie a lei per essere con noi. Sono tanti anche gli attori che hanno preso parte a questo confronto, un confronto tecnico, ma anche e soprattutto rivolto al futuro per un turismo sostenibile. E allora, insieme al CREA, insieme a Nomisma e a tanti altri attori che hanno preso parte a questo dibattito, vi sono però diverse evidenze che mostrano come la viticoltura e il vino siano decisamente cambiati rispetto a 30-40 anni fa. Quali sono queste differenze che si sono registrate anche a livello tecnico, fenologico, con il ciclo vegetativo della vite anticipato molto spesso di vari giorni, anche la stessa vendemmia anticipata oggi?
Sì, abbiamo avuto questo interessantissimo convegno dove sono emersi appunto dei cambiamenti climatici che sono oggettivi, e questi cambiamenti ovviamente influenzano in modo diretto l'agricoltura e la vitivinicoltura. Quindi sono delle attività che vanno un po' ripensate, delle azioni che vanno messe in campo per poter contrastare un indubbio cambiamento. Quindi da un lavoro sui cloni, da determinate attività che permettono un'ottimizzazione dell'acqua, quindi tutto in un'ottica di preservazione del territorio e preservazione della vite.
Durazzi, che cosa significa per voi sostenibilità? Perché qui può essere identificata anche come adeguata concimazione dei terreni, ne abbiamo parlato oggi all'interno della nostra trasmissione, oppure risparmio e utilizzo consapevole e razionale dell'acqua, piuttosto che garantire, per esempio, una fonte di energia sostenibile. Tutto questo in che maniera si traduce, grazie alla vostra esperienza e al vostro osservatorio privilegiato?
Allora, la sostenibilità secondo noi è un insieme di buone pratiche. Ogni azienda poi sceglie la propria strada, perché non c'è un percorso
unico,
comune, sì, a tutti, è unico. Ci sono aziende che credono da anni nel biologico e che quindi si impegnano quotidianamente con pratiche che rispettano gli standard del biologico. Ma ci sono anche tante altre aziende che, pur non dichiarando il biologico, mettono in campo delle azioni, delle attività volte a una preservazione del territorio. Penso ad esempio a chi sta investendo importanti risorse nell'agricoltura di precisione.
Certo.
Significa cioè intervenire soltanto nel momento in cui c'è l'effettivo bisogno. Quindi si studia lo stato vegetativo della vigna, si studiano con rilevazioni satellitari, rilevazioni con delle centraline in vigna,
lo stato del terreno,
esatto,
delle viti.
Esatto, e si interviene in base a un'oggettiva necessità, non
certo,
perché c'è una pianificazione predeterminata.
Quindi sostenibilità come leva ricompetitiva anche per il vino italiano, come è stato sottolineato anche da Nomisma Agroalimentare e Wine Monitor. Però in conclusione, proprio per il concetto di sostenibilità e mercati, voi avete portato anche una proposta. Ricordo che il vostro consorzio racchiude dal 1992, quando nacque, oltre 200 soci, e quasi 100 dei quali ormai hanno una propria etichetta di Morellino di Scanzano sul mercato. Questo rappresenta per voi un grande orgoglio e anche un momento di riscatto per una terra straordinaria come la Maremma, che oggi propone anche un nuovo progetto. È un progetto friendly, che si chiama proprio Morellino Green. Di che cosa si tratta? Un progetto di mobilità elettrica che si basa su cosa?
Morellino Green è, esatto, un progetto di mobilità elettrica partito dal consorzio e dalle aziende associate. Abbiamo voluto creare nell'area del Morellino di Scanzano un territorio particolarmente accogliente e ospitale per i possessori di auto elettriche, perché abbiamo 10 aziende che hanno aderito, più il consorzio stesso ha installato una propria colonnina. Quindi in un territorio limitato come superficie abbiamo un'alta concentrazione di colonnine di ricarica, quindi siamo pronti e desiderosi di poter accogliere questo nuovo turismo, il turismo del possessore di auto elettrica, che di per sé è un turismo green, è un turismo sostenibile che porta con sé tanti valori. Qui il consorzio vuole essere un po' il promotore,
il
di un
collettore,
progetto,
certo,
esatto, il collettore però anche di altri soggetti del territorio che possono trovare in noi un punto di appoggio per creare sistema e creare dei servizi appunto sostenibili.
Quindi è un turismo ecologico attento alla sostenibilità che può naturalmente giovarsi delle decine di piccole e medie imprese, fattorie, aziende agricole che producono Morellino e che sono al centro anche di questo progetto e che naturalmente è sostenuto anche dalla piccola e media impresa locale di cui voi siete un'ottima espressione. Ringrazio molto Alessio Durazzi, direttore del Consorzio del Morellino di Scanzano, per essere stato con noi. In bocca al lupo, a presto.
Grazie a lei.
Tutti mi dicono mare, mare, ma e a me mi pare una mare, mamma. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona cara.
Con queste storie di impresa di riciclo vetro, fondamentale anche per un'economia circolare di cui ci hanno spiegato l'importanza e soprattutto anche la filosofia improntata alla sostenibilità ambientale, si chiude la puntata dell'Italia che va. Il tempo per ricordarvi di iscriverci italiachevva@rai.it, ancora meglio via Facebook, mandateci un messaggio, mettete anche un bel mi piace sulla nostra pagina. Da Daniel Della Seta ora l'invito a rimanere con noi perché tra pochi secondi parte il GR1 delle 8 con informazione. Noi ci risentiremo lunedì prossimo con una nuova puntata dedicata alla scienza e anche alle società e le realtà che nel nostro mezzogiorno si sono ben distinte nei diversi panorami e anche categorie merceologiche. Da Daniel Della Seta, buon proseguimento di giornata, a presto, ciao.
Positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo, io penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta a benedir massacri, non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene, io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va.
Oh, yeah. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare quest'ora che va, oh! Quest'ora che viene che va, oh! Quest'ora che va, oh! Quest'ora che viene che va, oh!
Fantasia.